Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Si parla da anni ormai, molto in modo allarmato, del riscaldamento globale, della necessità di contenere le emissioni di anidride carbonica, del Green Deal, insomma, sapete di cosa parlo. Ma anche in questo caso la storia ci dice che l'umanità ha già fatto l'esperienza delle conseguenze di un clima che impazzisce o cambia in modo repentino. Trentino 1816, Francesco Vinciguerra, un sacerdote di Telve Valsugana, annota sul suo diario: «L'anno 1816 sarà memorabile per le disgrazie e i giusti castighi del cielo dati al popolo per i peccati. Fu quest'anno carestioso al sommo segno, imperocché la stagione d'inverno freddissima e abbondante di nevi, poiché solamente dopo il 2 di febbraio nevicò 16 volte qui in paese, la primavera e l'estate, sempre piovosi, e così anche l'autunno, hanno impedito il raccolto e la maturazione di ogni specie di frutto, sì di biade come d'uve, castagne e altre cose». Nel suo racconto giunto sino a noi, Vinciguerra ricorda che anche per il vino andò molto male. Basta dire, scrisse, che la canonica di Telve ha raccolto 7 emeri di decima di uva malmatura, che convenne pestarla in modo straordinario. Il vino in conseguenza riuscì acido e disgustoso. Insomma, un'annata, quella del 1816, da dimenticare. La miseria dilagava e con essa si arrivò alla vera e propria fame, ai decessi soprattutto dei più piccoli per denutrizione. Come sempre piove sul bagnato, le guerre napoleoniche si erano appena concluse, lasciando una coda di miseria e danni ai quali ora si aggiungeva la crisi climatica. Insomma, una catastrofe, anche perché la penuria di beni alimentari fece esplodere i prezzi. Le biade, scrisse ancora Vinciguerra, furono a sommo prezzo, di modo che il sorgo giammai nel mese di dicembre si vendeva a 10 e 11 anche più fiorini il moggio. In maggio salì a 16 fiorini, i fagioli a 11 fiorini il moggio, quando la primavera precedente si pagavano 2 o 3. Risultato: non si può fare altro che vedere una gran parte di persone perire da fame. Solo la solidarietà di alcuni grandi proprietari venne a sostenere gli abitanti di Telve stremati dalla fame. Insomma, una situazione simile a quella che oggi possiamo vedere in alcune zone dell'Africa colpite dalla siccità o dalle guerre. Il 1816 è rimasto nella memoria collettiva europea come l'anno senza estate. L'abate Giuseppe Bonfioli di Rovereto, uomo di fede e di scienza, membro dell'Accademia degli Agiati, annotò sul suo minuzioso diario meteorologico che nel 1816 si verificarono anomalie fortissime. Temperature rigide, nevicate tardive, piogge persistenti anche nei mesi estivi. Leggendo le pagine di Bonfioli si scopre che tra il 13 e il 14 maggio nevicò nelle campagne attorno a Trento, che le piogge tormentarono un'estate durante la quale il termometro superò raramente i 20 gradi. Le montagne, in modo ancora più drammatico quelle che sovrastano l'Alta Valsugana, erano coperte di neve anche nei mesi più caldi. Il paesaggio di luglio, insomma, assomigliava a quello di aprile e ad agosto sopraggiunse un autunno precoce. Il drammatico 1816, l'anno della fame, come dicevano i trentini e come ancora si ricorda, per di più arrivò durante un periodo di anomalie atmosferiche, anche perché tra fine 700 e inizi dell'800 si era manifestata una netta riduzione dell'attività solare, quello che gli scienziati chiamano il minimo di Dalton, che comportò, al contrario di quello che viviamo oggi, un abbassamento medio delle temperature globali. Insomma, la Terra si trovava in una fase fredda, ma la botta decisiva la diede l'eruzione del vulcano Tambora, che si trova nell'isola di Sumbawa, nella lontanissima Indonesia. Vulcano che il 5 aprile del 1815 esplose, uccidendo sul colpo 12.000 persone, sprigionando un'energia pari a 33 gigatoni, cioè 2 milioni di volte le bombe di Nagasaki e di Hiroshima, 20 volte più potente dell'eruzione del Vesuvio che cancellò Pompei, e gettò così nell'atmosfera 150 km quadrati di polveri, dai 60 agli 80 milioni di tonnellate di anidride solforosa, che oscurarono l'atmosfera su tutto il globo. Pensate che il boato venne udito a più di 1300 km di distanza. Bonfioli descrisse cosa accadde in Trentino l'anno dopo l'eruzione, quando l'atmosfera era ancora carica dell'aerosol derivante dall'eruzione del Tambora. Lo scienziato roveretano iniziò a descrivere nel suo diario quelle che definì stranezze meteorologiche nella primavera del 1816. Aveva notato che, fino a maggio, le temperature erano state particolarmente rigide e che le piogge e le nevicate a bassa quota erano continuate per tutto il mese di giugno e luglio, tanta neve e pioggia che provocarono l'esondazione del lago di Garda. Nel 1816 in Trentino la temperatura media fu di 1,2 gradi inferiore a quelle del decennio 1810-1820, con punte di quasi 2 gradi in meno nel mese di luglio. I giorni di pioggia intensa aumentarono del 35%, soprattutto in aprile, maggio e giugno. Il fisico roveretano capì che qualcosa di assolutamente anomalo stava accadendo. I giornali di Parigi, Francoforte e Augusta riportavano cronache allarmate, le stranezze che si manifestavano anche oltre Trump facevano paura. La Gazzetta di Milano, riprendendo notizie provenienti dalla Svizzera, parlava di un clima impazzito in tutta Europa. Quindi pioggia e freddo non interessavano solo il Trentino, ma il fatto più inquietante erano le esalazioni che in Trentino oscuravano la vista delle cime delle montagne e stagnavano nelle valli. L'aria, scrisse Bonfioli, è densa e fosca, e il sole costantemente velato. La caligine avvolgeva il fondovalle e le montagne, sia di giorno che di notte, per sparire temporaneamente, spesso a seguito di forti temporali, per poi ricomparire fitta e densa. Ma il fenomeno che gettava la popolazione nello sconforto riguardava il sole, che al suo sorgere e al tramonto assumeva un color rosso d'una maniera che sembrava coperto di sangue, in modo che si poteva ammirare ad occhi aperti senza essere offeso dai raggi, e così pure colorita appariva la luna. Uno spettacolo sinistro, insomma, che alimentava la paura della gente convinta di trovarsi di fronte a qualcosa di simile al castigo di Dio. In giugno e luglio, scrisse, vi furono quasi ogni giorno esalazioni così forti tutto all'intorno che appena appena si distinguevano le vicine montagne. Questo fenomeno fu uguale in tutto il Tirolo, Austria, buona parte della Germania, in tutta l'Italia e Francia. Furono queste esalazioni seguite da fieri temporali e da quantità spaventevoli di fulmini con la peste ancora, infine, nell'Ungheria e terremoti in Calabria. Insomma, il mondo sembrava sottosopra. Un'altra testimonianza viene dal Primiero, dal diario di Michelangelo Negrelli. Nell'anno 1816 scrisse: regnò un'aria contraria per la raccolta e perciò si raccolse ben poco, e anche questo poco non maturò. Basta il dire che bisognava staccare il sorgo dal proprio mocco col coltello. Nell'anno 1817, in conseguenza dei pochi e cattivi prodotti del 16, vi fu una gran carestia, in cui la farina si pagava a 20 soldi alla libra ed anche a 25, eppure la divina provvidenza dispose che, per essere stata la raccolta del 17 abbondante, verso la fine di quest'anno la farina ritornò al suo prezzo comune di 4 o 5 soldi. Insomma, tornava la speranza. Il trauma dell'anno senza estate, l'anno della fame, come abbiamo detto, portò cambiamenti degli stili di vita, che sono diventati nel tempo tradizioni. Nel 1816-17 venne diffusa la coltivazione della patata in Trentino, che seppur portata dall'America in Europa nei primi del 1500 dagli spagnoli, da noi si diffuse molto lentamente. Solo nel decennio 1790-1800 nei registri agrari tirolesi si fa riferimento a questo tubero. Nell'arco di tempo che va dal 1800 al 1815, anche su spinta del governo di Vienna, si aprirono in Val di Non e Val Lagarina le prime coltivazioni sperimentali. Ma dopo la carestia seguita al 1816, le patate divennero uno dei principali alimenti per i trentini. Le piante sopportavano bene il freddo e garantivano buone rese. Come sempre, anche da un grande male può venire un po' di bene. Il Trentino ebbe il bene della patata, che salvò dalla fame tanta gente, e il mondo ebbe Frankenstein. Sì, perché Mary Shelley lo scrisse durante una vacanza sul lago di Ginevra in Svizzera, una vacanza rovinata nel 1816 da una fitta serie di piogge nevicate in pieno luglio. Lei e i suoi aristocratici amici non sapevano come passare il tempo, e Mary propose una sorta di gara tra chi avrebbe scritto il racconto horror più pauroso, e vinse lei con Frankenstein.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.